Voci da Via Flavia Basket.
Ciao a tutti, cari ascoltatori. Oggi sono da solo, potrei presentare Amerigo, potrei presentare Barze, dire un ciao a tutti come dice Barze, o fare una grande introduzione come Amerigo, ma loro non ci sono, dovete prendere solo me. Ma per fortuna vostra non sono da solo, l'abbiamo già detto, c'è un ospite con noi che ci aiuterà a capire forse un po' meglio la questione della campagna abbonamenti, ma non solo. La puntata sarà bella ricca di tanti argomenti, quindi senza ulteriori indugi vi presento Andrea Mario, possiamo dire esponente di spicco della curva Nord Trieste.
Buongiorno Jacopo, buongiorno a tutti, direi portavoce.
Portavoce, perfetto, ancora portavoce. Meglio, guarda, allora...
Una delle voci, il frontman di quello che è una realtà come la curva, diciamo.
Sì, un collettivo, no? Un insieme di più persone, diciamo.
Assolutamente. Okay.
Super, perfetto. E, niente, l'idea di invitarti, no, è nata un po' dal lancio di questa campagna acquisti, no? Vabbè, qua chi segue il nostro podcast Voci da Via Flavia sa, no? Abbiamo avuto tutta una serie di puntate che sono partiti dal dramma sportivo della retrocessione, dalle ferite, dal nulla, dal silenzio stampa, poi un passettino di qua, un passettino di là, fino a culminare con una serie di giocatori, allenatore e campagna abbonamenti. Diciamo che qua siamo arrivati un po' al grosso. E campagna abbonamenti, a mio avviso, deludente, se posso permettermi. Ci si aspettava, secondo me, tutt'altra cosa. E per il problema della retrocessione e per, diciamo, anche la Serie A2 e anche per gli americani, perché uno si dice, boh, comunque l'americano è molto attento a questo e quell'altro, ma questa è la mia opinione, magari ve la darò più approfonditamente dopo. Intanto ti presenti un po', vabbè, portavoce della curva, eccetera, così, dacci un due parole su di te, dai, da quanto tempo, una vita, immagino, segui, eccetera.
Allora, diciamo che la mia prima partita a Chiarvola è stata la finale della promozione del 91, quindi okay. Una trentina abbondante di anni fa. Prima trasferta nel 92, le Final Four a Casalecchio di Reno, e primo abbonamento nel 93. Quindi la prima stagione che ho visto è stata l'ultimo anno di Stefanel a Trieste, culminata quella famosa fuga del 94, e da là ho capito, insomma, che seguire Trieste sarebbe stata un po' una sofferenza negli anni, però diciamo che poi, insomma, è una cosa che mi ha sempre appassionato, mi è sempre piaciuta, e ancora oggi, nonostante le varie vicissitudini che si susseguono periodicamente da ste parti, insomma, di fare Trieste è sempre una cosa che dà soddisfazioni.
Assolutamente.
Siamo qua.
Ok. Allora, dimmi la tua sulla campagna abbonamenti. Allora, so che sul gruppo, no, tifosi della Pallacanestro Trieste, hai fatto comunque un post in cui elencavi più o meno i motivi per cui anche a te non è piaciuta.
Allora, sì. Partiamo dal presupposto: bisogna abbonarsi? Sì. Dobbiamo fare 4.000 abbonamenti? Sì. La gente deve venire al palazzo? Sì, a prescindere dalla campagna abbonamenti, dagli allenatori, dalla curva, perché tutto passerà, chi resterà sempre è la passione e l'amore dei tifosi di Trieste, quindi i tifosi ci devono essere a prescindere. Fatto questa premessa, la campagna abbonamenti, secondo me, concordo con le tue parole, è assolutamente deludente. Perché? Perché in un anno zero, come si costretta a essere questo qua, quindi l'hanno detto anche loro, no? Rinascita, bisognava improntarla, secondo me, su un altro canale, sul principio di riempire il palazzo, sul principio di fidelizzare di nuovo generazioni di tifosi, dopo una retrocessione in cui lo zoccolo duro sicuramente è stato provato, ma noi abbiamo tutta una fascia di persone. A Trieste, cioè dobbiamo essere sinceri, i tifosi di pallacanestro a Trieste sono 2000-2005, poi hai una fascia di 1500-2000 persone che vengono perché piace la pallacanestro, per vedere Milano, per vedere Bologna, per vedere il grande giocatore, e poi hai quella fascia di persone che vengono perché c'è la moda, perché tira il vento, perché si vince, perché in quel momento fa figo, no? Perché a Trieste un po' in tutti i sport passiamo da una percentuale di presenze così non eccezionale a picchi incredibili da Serie A, da Eurolega, e quindi secondo me una campagna abbonamenti andava fatta in modo da cercare di fidelizzare tutte quelle persone che al palazzo non ci vengono sempre, perché parliamoci chiaro, che metti l'abbonamento in curva a 300-400 euro, io lo farò sempre, tu magari lo farai sempre, ma sì, bisogna, certo, puntare, sì, bisogna puntare alle altre fasce di persone, quelle che magari venivano 3, 4, 5, 6, 7 volte all'anno, quelle che quest'anno a vedere Trieste chiusi al 14 dicembre con Bora 120 non verranno, perché
per forza,
per noi tifosi è Trieste a prescindere, ma per la fascia di appassionati della pallacanestro, per persone così non tante prese, la PIL di Trieste chiusi, Trieste Ozzi Nuovi, Trieste Nardò, Trieste, non so neanche i nomi delle altre squadre, cioè non è proprio tutta sta roba da dire che figo, esco di casa magari domenica in posticipo alle 20:30, e quindi un'attenzione a cercare di riempire il palazzo, a portare i giovani. Se tu guardi le persone che ci, cioè, sono filmati le foto su, che hanno fatto l'abbonamento, non c'è un ragazzino,
no.
Questa campagna, vabbè,
questo come fa la grande malattia di Trieste, comunque
penalizza, cioè sì, una sciocchezza. Noi facciamo pagare dai 0 ai 6 anni, Udine dai 0 ai 6 anni entri gratis, cioè sono piccole cose, ma uno che ha magari due bambini piccoli che non sei, cioè che ti li porta al palazzo perché ovviamente non puoi lasciarli a casa, e uno dorme, uno magari gioca nel gli fai pagare un abbonamento, e ci sai cosa, resta a casa, magari resta a casa anche la compagna, il compagno, e perdi anche l'abbonamento. Cioè non vedo una politica attuata per incentivare i giovani, le famiglie a venire al palazzo. Cioè un prezzo messo lì che possiamo considerare caro, possiamo considerare non caro, possiamo dividere il prezzo per 22 partite, quelle che sono, viene fuori poco più di una pizza e una, tutto quello che vuoi. Dopodiché, secondo me, le valutazioni, soprattutto in una campagna abbonamenti che come punto principale dovrebbe essere l'appeal verso quello che è la tua clientela, non può essere valutata solo in termini di prezzo e di valore di un biglietto, che tra l'altro non c'è dato sapere quanto sarà.
Tra l'altro.
Quindi uno non può neanche fare un mero discorso di valutazione e dire, boh, mi faccio l'abbonamento perché magari so che me ne vedo 6-7, non me ne vedo 6-7, ma mi conviene comunque. Qua uno fa l'abbonamento e poi non ha
idea di cosa perdo, cosa guadagno, no. Chiaramente.
Certo, poi chiaro, sono tutte valutazioni più o meno giuste, più o meno opinabili, bisognerebbe abbonare, sì, vero, però l'obiettivo dovrebbe essere quello di riempire il palazzo, a prescindere. Guarda, ho letto un secondo, esatto, fa, notizia di Udine, hanno fatto 500 abbonamenti in un giorno.
Beh.
E noi vedremo quando il 4 agosto, mi sembra, finirà la prima fase di prelazione degli abbonati, se ci comunicheranno quanti abbonamenti sono stati fatti. Sono,
bravo, se ci comunicheranno. Sì, sì.
Guarda, ed è un peccato per noi, scusa che finisco, la cosa che a noi dispiace tanto è che noi facciamo un lavoro di aggregazione, di cercare di coinvolgere i giovani, i ragazzini nelle scuole per ringiovanire, no, quello che è l'età media, cioè, perché io sono vecchio, cioè, tanti hanno la mia età, anche di più, quindi magari bambini, impegni, famiglie, che c'è bisogno di gioventù. E quando però dall'altra parte non hai una politica societaria che punta in questa direzione, diventa difficile.
Assolutamente. Con tutto giusto. Assolutamente, io condivido assolutamente. Te la vorrei riassumere un po' così, diciamo, no? Per dare anche un po' la mia opinione. Questi americani arrivano e ci fanno una campagna abbonamenti con uno stile business, cioè nel senso escludono tutto quello che può essere una parte sportiva, tifosi, eccetera, e dicono semplicemente: io ho come appunto obiettivo 2005, questi 2005 mi devono portare tanto, quindi li metto a questi prezzi qua. Tanto poi, come dici tu, quei 1.500, 2.000 magari abbonati comunque in un modo o nell'altro si faranno, perché comunque quello zoccolo duro, come dici tu, che costi 100, certo, 200, 300, 400, verranno comunque. Certo. Quindi che senso ha farlo più o meno? Io mi metto comunque lì, faccio il mio business plan e vi andare, metto i biglietti, no? Tutto quello, se tu guardi tutte le cose, sono proprio da, non dico grande società, da grande company, da grande industria, ma proprio da, non so, da Amazon, come dire, non so, cioè tu guardi asetticamente la situazione e dici: boh, ho bisogno di tot per il mio bilancio e quindi creo questa cosa a tavolino, però in vitro, cioè senza andare a guardare poi la situazione reale, no? Cioè tu mi dirai, io faccio sempre questo esempio che secondo me è fondamentale per capire: certo che tu puoi fare 100 abbonamenti a 1000 euro e hai una cifra, però se ne fai 1000 a 100 e hai la stessa cifra, non è la stessa cosa. Perché se hai il palazzo a 6.000 persone o a 2.000, non è la stessa cosa. Magari è la stessa cifra, ma non è la stessa cosa. E se tu fai una campagna di abbonamenti così, non l'hai capito.
Io ragiono assolutamente, assolutamente come te. E siccome è un discorso che... io, la cosa che non concordo è il discorso con te, l'idea che questa sia una cosa fatta dagli americani. Perché io ci vedo...
Ah, beh, questo possiamo parlarne, possiamo parlarne.
Io ci vedo molte cose in comune con la campagna dell'anno scorso, per esempio.
Quindi tu mi stai dicendo che chi dovrebbe rimanere in società passando le carte, poi alla fine non passa le carte, ma magari decide anche la campagna abbonamenti,
come è stato fatto l'anno scorso. Ripeto, non lo so, ma io così da vedere vedo appunto proprio il ragionamento: meglio 100 abbonamenti a 1000, sì, che sono sicuro di farli, piuttosto,
sì,
che
1100.
esatto, perché l'obiettivo è mettere quella cifra a bilancio, no?
Esattamente, siccome
questo è il principio su cui è stata fondata la campagna abbonamenti anche dell'anno scorso, penso che più o meno, magari è un'idea degli americani, a loro piaceva così, non lo so. Però noto che la filosofia è rimasta, cioè, magari mi sbaglio io, però io mi aspettavo appunto da una realtà imprenditoriale americana quel business, quel brio, quel qualcosa in più che qui non si è mai visto.
Cioè, tu dici quasi questo business, cioè quasi addirittura è un compitino, cioè non hanno neanche fatto,
esatto,
non hanno neanche un vero vero business, perché il vero business direbbe: cerco, esatto, di tirarne su 6.000 in tutti i modi possibili.
Esattamente, è proprio perché questa cosa, la campagna veramente cozza tanto con quelle che sono le iniziative innovative, no? Che ha fatto la società, vedi, a livello di marketing, negli USA, cose che comunque dici: wow, cioè finalmente delle cose fatte belle. Questa qui sembra proprio una cosa minimal, no? Messa lì, fatto la campagna abbonamenti, messo 4 prezzi, fine.
Chi viene, se no pazienza.
Esatto.
Sai un'altra roba sulla quale ho riflettuto anche, no? Con questa storia dei biglietti liberi, no? Che hanno loro. no, che hanno deciso che appunto il biglietto sarà, vedremo in base a chi gioca, no? Chiusi un euro,
Fortitudo 30,
Fortitudino 100, va bene. Sì. Mi dico che forse tutto sommato tutto questo interesse per l'abbonamento, l'abbonato, ma alla fine ti dicono: ti vuoi abbonare? Vabbè, abbonati. Non ti vuoi abbonare? Tanto ti farò pagare, te la farò pagare io dopo. Oppure, non so, ti sparo, facciamo i playoff e siamo lì lì per la promozione, cioè in semifinale, finale, partite importanti, ti sparo prezzoni. Tanto poi 6.000 vengono. E quindi alla fine, tutto sommato, che tu, cioè, capisci, per dire quanto sei disconnesso dalla realtà questa cosa, mi dico che tutto sommato loro pensano anche per certi versi di rientrarci con questi biglietti. Perché no?
Ti dico, se è una politica che è convinzione della nuova proprietà, sarebbe il caso di fargli capire subito che
è sbagliata.
Che sbagliano, sì, sbagliano di grosso, perché se loro pensano di fare 6.000 a quella Fortitudo perché la squadra va bene mettendo i biglietti in curva a 20 euro e in tribuna a 180, cioè non ti viene nessuno. Ma esatto, come giusto, com'è giusto che sia. Cioè,
ma sì, anzi...
Perché non è un discorso, tante volte leggo, ah, perché se vogliamo la squadra bisogna pagare, bisogna spendere. Sì, corretto, ma deve essere tutto proporzionato, no? Cioè, il prodotto a due è uguale a Trieste, come a Udine, come a Trapani, come a Verona. Quindi certi prezzi, certi modi, più che prezzi, certi modi di proporre il prezzo in una piazza come Trieste sono fondamentalmente sbagliati, perché la piazza triestina risponde a quello che è la chiamata. C'è sempre stata, anche contro Verona l'ultima abbiamo visto, cioè 6.000 e rotte persone, non è una piazza che ha disinteresse verso la pallacanestro, la piazza c'è, solo che negli ultimi anni ci sono stati determinati comportamenti, determinate situazioni che hanno un po' logorato quello che è il rapporto tra il pubblico medio, io parlo sempre in linea generale, e la società, che negli ultimi anni, allora, prima degli americani, non era più spendibile, non era più credibile come immagine societaria, e ha allontanato tutta quella fascia di persone di cui parlavamo prima, gli appassionati della pallacanestro, il tifoso così da grandi eventi. Con questa politica, con questi prezzi, con questo atteggiamento, non gli riporta il palazzo.
Poi questo è poco ma sicuro.
Inutile fare come l'anno scorso un rincorrersi settimanale di porta un amico, porta una zia, compra un biglietto, ti regalo un terzo biglietto.
Sono stato super polemico perché secondo me erano delle promozioni bizantine, cioè non era tutti a un euro e chi si è visto si è visto, oppure non so, quel settore 1, quel settore 2, quel settore 3, non so, era porta un amico però nello stesso settore che però deve venire con te, cioè la promozione anche lì troppo complicata,
servivano le istruzioni per capire la promozione,
esatto, esatto. Sì, allora sì. Capisci,
poi lì ti devi anche però rapportare a quello che era la salvaguardia della tutela dell'abbonato, che magari a settembre ti ha dato fiducia spendendo X centinaia di euro, con la necessità poi di riempire un palazzo, no? Perché l'anno scorso, no, dalla memoria, mi sembra abbiamo fatto 1.200 abbonati all'inizio anno.
Sì.
Poi a gennaio altri 700 e qualcosa, mi sembra, 700-800. Sì. Però all'inizio giocavi davanti a 2.500 persone.
Pochi.
No?
Pochi. No, sì, tu hai perfettamente ragione. D'altra parte mi dico, in ogni caso, sì, io dico un euro per esagerare, ovviamente,
sì,
puoi
pubblicare
8 partite, però voglio dire, la promozione potrebbe essere più semplice, tu dai il codice abbonamento del tuo amico e hai il 50% di sconto. Basta, facile,
sì. Semplice, immediato. Quanto meno fatica e quanto più chiarezza e quanto più fidelizzazione crei se tu ad agosto dici: signori, non faremo nessuna promozione, mettiamo gli abbonamenti a questo, il biglietto costerà tot, riempiamo il palazzo, punto. Invece non sai che è, quanto costerà il biglietto, in che giorni, faranno promozioni perché sarà mezzo vuoto, cioè, ripeto, i problemi sono altri, no? Però appunto sono quelle piccole cose, perché bastava veramente poco. poco. Mettere quei 10 euro in meno all'abbonato e magari ti mettevi 10 euro in più sull'abbonamento nuovo. Fare una differenza, cioè mettere i bambini fino a 6 anni. Io capisco che c'è il, in realtà si paga il, la SIAE, no? Quindi non è un incasso per la società, però le altre come utile come fanno? Evidentemente mettono in conto che la perdita di quei 30 euro o dell'euro del biglietto la prendi perché il bambino di 2 anni viene accompagnato da qualcuno e quindi li riprendi da un biglietto intero. Però vorrei dire, non è facile, perché noi ne ragioniamo così al bar, no? Come dici tu, poi gestire una società e far quadrare i conti è un'altra cosa. Però in certe occasioni veramente mi sembra che ci si perda in un bicchiere d'acqua, ecco. Ed è un peccato, perché poi in una piazza come Trieste sono i bicchieri d'acqua che fanno la differenza, no la damigiana. La metafora fantastica.
E tu mi dici, sì, lo sai che non è facile, eccetera, così, vero? Poi primo anno di Serie A, andiamo a vedere i prezzi, la campagna abbonamenti, tu mi dirai c'era l'inflazione eccetera, ma un bel copia e incolla penso sarebbe andato benissimo, se proprio non c'era voglia di fare il compito fino in fondo, come pare sia stato il caso, eh. E tu mi dirai, eh sì, sono più bassi, ma adesso costa di più e c'è questo, c'è quell'altro, può essere, ma siamo in A2 però, cioè questo certo. Purtroppo non si può non prendere in conto, cioè non andiamo a incontrare la Virtus Milano, non so, altre certo. Piazze più Pesaro, non so, storiche più importanti. Andiamo a giocare a Nardò, Chiusi, come abbiamo già detto, Piacenza, insomma, chi più ne ha più ne metta. Posso dirti anche Cividale, se vogliamo, da un certo punto di vista.
Sì, sì,
ecco,
sì.
Quindi voglio dire, la pila è quello che è, onestamente. Certo. Non puoi mettermi gli stessi prezzi dell'anno scorso, giustificandoli con delle cose anche giustificabili per certi versi, però... Ma anche qua, tu l'hai detto bene prima. Ci sono state polemiche di tutti i tipi, no? C'è chi polemizza per il prezzo, c'è chi polemizza per quello, per quell'altro. Qua veramente è stato fatto il delitto perfetto. Ci hanno fatto in modo di scontentare tutti, sia il vecchio abbonato, sia il nuovo. Perché io onestamente, come hai detto tu, io mi abbono. Cioè, costa anche 180, mi abbono lo stesso. 109, certo. Io mi abbono in curva ovviamente. 200, certo. Non importa, pago anche 200. Quindi per qualcuno il prezzo non è importante, però magari conta... quel piccolo sconticino che ti fa sentire coccolato, diciamo, no, della società. Oppure c'è quello che si lamenta del prezzo. Ora, anche tu l'hai detto, no? Ed è importante. Bisogna abbonarsi. Comunque diamo anche noi il mattoncino per costruire poi risultati o una stagione di un certo tipo, eccetera. Però d'altra parte faccio fatica a biasimare la famiglia di 4 persone che... deve farsi 4 abbonamenti e diciamo che non sia in curva, vuole farsi anche una tribunetta primo anello, no? Un po' così, e mamma mia, costa, però
fai fatica, certo.
Cioè, non tutti ce li hanno quei soldi lì,
no, assolutamente. Ma anche un ragazzino di che va a scuola, che va alle superiori, dire ai genitori dammi 15-20 euro per venire al palazzetto e fai più fatica, cioè rispetto per dirti a Treviso andrà 25-10 euro, cioè capisci che riempi una curva, riempi un palazzo con 10 euro andrà 25. Noi facciamo un settore universitario, bella cosa, e li mettono dall'altra parte del palazzo.
Ma poi scusami, anche sto universitario, no? Cioè, han capito che qua la metà, se non di più, della gente universitaria è fuori sede, non sono tristini? Cioè, per dire. Voglio dire, cioè, ma fallo per il liceo, per esempio, non lo so. Cioè, che quello proprio sei sicura al 100% che grosso modo la gente che viene al liceo qua... sarà di Trieste. L'università è variegatissima, cioè sì, certo, ci saranno anche dei triestini che vanno all'università, ma proprio secondo me il target è sbagliato, poi ghettizzarli, no, come hai detto tu, in quel posto lì, e quindi poi l'abbonato che è abbonato lì lo devi spostare anche, no? C'è pure sta,
esatto,
roba qui, cioè,
esatto,
problemi, come dici tu, bicchiere d'acqua, il famoso bicchiere d'acqua, cioè veramente bastava fare robe semplici e saremmo andati. E l'altra cosa secondo me veramente grave è il messaggio, no? Cioè tu dici rinascita, ha detto anche in inglese, ma vabbè, quello insomma può lasciare il tempo che trova, però è povero. Cioè dove l'ha chiamata le armi del popolo triestino? Dove il riunirsi tutti, compattarsi tutti dopo questa grandissima ferita per riconquistare subito la Serie A1, perché poi probabilmente anche i mezzi ci sono? È un po' così, motivazione zero. Come dici tu, quando viene chiamato il tifoso triestino risponde sempre presente. Allora qua, se tu avessi fatto una campagna di un certo tipo, con una comunicazione di un certo tipo, secondo me avresti ottenuto ben altri risultati.
Assolutamente, difatti tu hai portato come esempio il primo anno di Serie A, no? Il risultato, l'entusiasmo, la promozione, quindi sicuramente l'aspetto sportivo è fondamentale, no? Perché i risultati portano entusiasmo, no? Noi abbiamo l'utopia che sia il pubblico a trascinare la squadra, no? Ma insomma, in realtà 9 volte su 10 il pubblico c'è perché c'è un risultato sportivo a priori. A Trieste come un po' dappertutto, perché insomma anche al Paladozzo ho visto in annate non proprio brillanti per la Fortitudo qualche vuoto qui e là, quindi tutto il mondo è paese. Però lì c'era una cosa fondamentale che la società in quegli anni lì era stata brava a creare: identità ed appartenenza. Tu camminavi per Trieste e vedevi il bambino, la mamma con la carrozzina, il nonno con il nipote con la felpa rossa di Trieste, con la maglietta di Trieste, con il cappellino, camminavano per strada tranquillamente perché si sentivano parte di un qualcosa. E questo per una piazza di Trieste è fondamentale, perché tu puoi anche mettere il biglietto a 1 euro, ma perdonami il francesismo, se non te caga nessuno, non te caga nessuno. E quindi il prezzo di cui abbiamo parlato è sicuramente importante, ma più importante è far sentire parte la gente di un qualcosa. La chiami rinascita, fai sentire parte la gente, coinvolgila, falla sentire importante. In una piazza come Trieste questo è la chiave della cosa, più che i 5 euro in più, i 10 euro in meno, su cui si discuterà sempre, no? Perché quello è molto soggettivo, perché magari 10 euro per me sono importanti, per te non sono niente, per Michele sono fondamentali. Quindi il prezzo, la percezione del caro è molto soggettiva, no? Dipende come tu vendi un prodotto. Secondo me l'hanno venduto nella maniera sbagliata per una piazza come Trieste. Una campagna con bambini così puoi farla a Bologna, puoi farla alla Virtus, puoi farla alla Fortitudo, puoi farla in piazze dove hai uno zoccolo duro radicato di persone che già vengono dal palazzo. Quello costa, se vuoi vieni, se no verrà qualcun altro. In realtà come Trieste, in cui se le cose non vanno bene, le possibilità di svago nel triestino medio sono tantissime, perché puoi andare a vedere la Triestina, puoi andare a vedere la Pallamano, puoi andare a vedere N squadre giovanili di dilettantistiche di qualsiasi sport, vai in Carso, vai a Barcola, diventa difficile, e con tutto quello che ne consegue, insomma, perché giocare Trieste chiusi davanti a 2500 persone è diverso che giocarne davanti a 5000 che avresti potuto fare con la campagna abbonamenti. A dimostrazione, giusto perché facciamo sempre il confronto con la realtà, a prescindere poi che l'annata sportiva sia andata non proprio in maniera brillante, per usare un eufemismo, ma a me è piaciuta tantissimo la campagna abbonamenti della Triestina Calcio dell'anno scorso, come si son posti, quindi e poi anche a livello di soldini hanno tirato su subito una bella cifra, no? Perché ne hanno fatti mi sembra un 4000. Okay, poi
spregiudicati proprio.
Esatto, poi le cose non sono andate bene, si sono concluse fortunatamente con una salvezza, però l'annata sportiva non è stata eccezionale. Però una campagna di abbonamenti così, consci che hai uno stadio da quasi 30.000 posti e lo devi riempire, e in una categoria come la Serie C fa la differenza, per avversari e per arbitri. E poi chiaro, i risultati non vengono e quindi la gente non ti viene, però intanto ce li hai, intanto hai una base. Se noi fossimo partiti così, prima di campionato Trieste chiusi, avevi già 4.000 e per gli avversari, per gli arbitri, diventa
difficile. Sì, anche perché la 2 molti se la sono dimenticata, perché io ho notato anche questo, no? Dopo un paio di anni di A1, no? E improvvisamente la gente si è dimenticata com'è la 2, no? Cioè, campionato difficilissimo dove ci sono squadre rognosissime, che
orrendo, famosi...
Cioè, io vedo grande ottimismo e mi fa piacere anche da un certo punto di vista, però io non lo sono, cioè nel senso non lo sono, perché mi ricordo la palude che è la 2 e mi ricordo che basta veramente pochissimo per scivolare nella stagione regolare, intanto perché se cominci a perdere partite in casa appunto contro Piacenza, Nardò, chi per loro, insomma non è proprio semplicissimo da digerire e puoi scivolare anche nei playoff, attenzione, perché se quella tripla di Redivo entrava dentro, Udine se ne andava a casa al primo turno, poi sono, per carità, dinamiche diverse con Cividale, una specie di derby eccetera, magari l'hanno sofferto più del dovuto, ma si rischia grosso sempre in A2, quindi questo la gente secondo me ha dimenticato.
Guarda, io quest'anno ho visto un paio di partite dei playoff con gli amici di Forlì, sia a Forlì che anche qui a Udine, che hanno giocato, e il livello è veramente, cioè, l'avevo rimosso psicologicamente come livello sportivo, no? Poi per amore, cioè, la serie con Udine, insomma, la caratura dei giocatori era più alta, quindi è stata una pallacanestro discreta, però veramente è un altro sport rispetto alla 1, E quindi se tu ti ricordi l'anno che noi abbiamo perso la finale con la Virtus aveva una squadra di extraterrestri per la categoria, e noi l'anno dopo avevamo sì una squadra molto forte con due americani pazzeschi, ma io ho ben chiare delle immagini, tipo che se una bomba di Mussini dall'angolo non entra dentro,
sì,
voglio vedere come finiva quella partita,
che serie veniva fuori, sì.
o se non si infortuna Tomasini in gara 1, cioè sono tutti episodi, no? Perché anche quest'anno Forlì ha dominato il campionato, primo in regular season, primo quasi orologio, vinto tutte le partite di playoff, arriva in finale 3-0 con Cremona e tutti a casa. Quindi sì, concordo che non sarà facile, vuoi che abbiamo una rosa ancora in fase di definizione, no? Anzi, potremmo anche parlare del caso Ruzier se vuoi.
Ah, certo, se vuoi, assolutamente, sì, perché no?
E quindi viene, non so dirti il livello tecnico delle altre formazioni, anche guarda Udine, ogni anno sembra che abbia uno squadrone, no? Gentile, Gaspardo, prende Terry per i playoff, e poi sono 3-4 anni che perde finali, cioè penso che Pedone ha speso più lui negli ultimi 3-4 anni che noi negli ultimi 10, no?
Sì, penso anch'io.
La garanzia di un risultato positivo, ovvio che tutti si auspicano e tutti, cioè la proprietà lo ha dichiarato apertamente, no? Il nostro obiettivo è andare su subito, quindi l'aspettativa del tifoso è quella lì, cioè la speranza è che la squadra sia improntata su quella linea lì. Poi
io sono criticissimo, non lo so. Criticissimo su questa cosa che hanno fatto. Secondo me è un errore comunicativo enorme aver messo questa pressione, questa sticella in un campionato che loro per primi, loro proprio non conoscono niente, ma anche il signor Michael Arcieri non conosce. Quindi mi dico, per quanto possa essere un super dirigente in A1, la 2 non è la 1. Quindi bisogna calarsi nella realtà. Magari sarà capacissimo di farlo e va benissimo, ma a mio avviso resta comunque una scommessa, perché appunto due americani ci sono, non 6 o 7,
certo.
quanti ne fai, certo. In A1, e ripeto, è un campionato lungo, difficile, con tante variabili, come dici tu, un altro tipo di pallacanestro. Quindi aver lanciato questo messaggio di che si aggiunge secondo me all'errore della campagna abbonamenti dicendo noi vogliamo salire subito, cioè così, amico mio, ma cioè due squadre ce l'hanno fatta finora, la Virtus dell'anno appunto che hai citato tu in finale con noi e Cremona l'anno scorso,
sì.
Le altre ce l'ha fatta nessuno, quindi per carità, magari noi faremo la storia e saremo la terza che ce la fa a risalire subito dopo essere retrocessa. Devo dire che però, ecco, io nelle puntate precedenti, come i nostri ascoltatori sanno, sono stato molto critico, anzi molto, molto, molto critico con le mosse che sono state fatte, perché a mio avviso, per avere una squadra, un allenatore soprattutto, un allenatore, Dio mio, degno di questo nome per poter puntare a una 1 subito, non mi convincono molto, almeno sono tutte scommesse, ecco, mettiamola così. Cioè, se tutte le scommesse ti vanno bene, l'allenatore ti va bene, il gruppo di italiani che volevi, che hai tenuto dalla 1 ha una voglia di rivalsa enorme, in A2 fa veramente la differenza, c'entri gli americani e incredibilmente le altre squadre in un modo o nell'altro toppano, perché c'è pure anche quello, allora ce la fai e il signor Michael Arcieri si dimostra il super dirigente anche in A2, anzi forse di più. Però tanti, troppi secondo me punti interrogativi per qualcuno che ha letteralmente detto l'anno prossimo vogliamo salire in A1. So cosa ne pensi tu, visto
sì,
che
io
siamo lì,
no,
e poi
no,
se vuoi parlare anche di Luzier, assolutamente io...
Non ho assolutamente le competenze tecniche per dirti che se noi abbiamo o no una squadra che può puntare a risalire subito. Non conosco il valore del campionato, non conosco il valore delle avversarie, ma penso che è una cosa che non conosce nessuno. Cioè, sarà un scoprirlo per tutti. Così, da umile appassionato di pallacanestro, vi posso dire che un gruppo di italiani che comunque ha fatto 22 punti in A1, sicuramente da comprimare, nel senso non è che noi l'anno scorso puntavamo sugli italiani, no? Però erano lì e stavano lì in una categoria inferiore, possono far bene in teoria? Sì, direi di sì. Poi non so se, cioè, noi comunque abbiamo vinto da uno con Prandin, con Mussini, non credo che abbiano i vari Bossi, De Angeli, Vildera, nulla da invidiare, no? Quindi potenzialmente potremmo far bene, spero. Poi sai, tutto gli americani sono due, e quella volta lì abbiamo pescato Bowers e Green, che insomma a ritrovarli, no? Due così, esatto. Adesso vedremo. Certo che anche per il discorso che facevamo prima della campagna abbonamenti, un nome di grido aiuterebbe, no? A dare quella spinta in più, piuttosto che prendere il Green, che, cioè, quando sono arrivati qui Green e Parks non li conosceva nessuno, no? Quindi due americani a caso pescati da qualche college. Poi magari gli peschi di nuovo due così, ma che magari. Però sì, il nome aiuterebbe a dare anche quella spinta alla campagna abbonamenti. Vediamo cosa trovano. Perché penso che tutto giri appunto attorno al nome di Luzziara a questo punto.
Sì, e effettivamente a questi due americani, nel senso che sono la parte principale, più importante della squadra. Chiaramente se vengono presi certi tipi di americani, o che comunque anche, perché parliamoci chiaro, anche Bartley l'anno scorso, chi lo conosceva, eppure poi si è dimostrato fortissimo. Quindi magari prendi un altro Bartley, qualcuno disconosciuto, che poi si rivela invece la rivelazione del campionato, più forte americano, eccetera, va benissimo. Quindi vedremo. Neanch'io ho le competenze per poter dire hanno fatto bene, hanno fatto male. Però io mi baso soltanto su questa cosa qui. Vedo tante scommesse, troppe a mio avviso, cioè nel senso troppe per... non troppe in assoluto, perché se tu mi dici ragazzi in 2-3 anni andiamo in A1, io non ho nessun problema ad accettare 2-3 anni di A2. Cioè mi rendo conto che è difficilissimo salire in A1, ci riusciamo in uno, tanto meglio, ma dopodiché mi fai un progetto pluriennale, penso che sei d'accordo con me che il tifoso triestino questa cosa qui la capisce, cioè non è che si impunta certo. Dicendo ah no, se tu gli parli chiaramente, gli dici guardate ragazzi, la situazione è questa, saranno magari il primo anno sarà molto difficile, poi pian piano ci riprendiamo,
ci proveremo.
Penso che tutti capirebbero, il peggio è dirgli no no, quest'anno saliamo e poi arriviamo secondi, che è comunque un ottimo risultato, ma non è,
esatto.
Non è perdi in finale, esatto. Come Forlì, no? Così.
Cioè, diciamo quello che, è gravissimo. Secondo me, davanti alle, come hai detto tu, alle prospettive, agli obiettivi che ha fissato la società, così, da tifoso, mi aspettavo una squadra diversa. Forse.
Esatto.
Forse.
Esatto.
Però dall'altra parte ti dico, le scommesse sì, ma adesso oggi ce l'ho con Udine nel bene e nel male. Avresti preso tu Gentile, Gaspardo come Udine l'anno scorso per andare su? Probabilmente sì, probabilmente fossimo stati anche felici e poi sono rimasti giù. Quindi anche capisco il tuo discorso e lo condivido sulle scommesse che sono diverse, ma anche il nome e l'usato garantito hashtag Allegiant non sempre paga, no? Abbiamo visto, guarda quest'anno, adesso fortunatamente hanno tolto questa regola assurda del giocatore prima di... Ma Cantù ha preso Logan, la Fortitudo ha preso Banks, e Udine ha preso Terry e sono andate su Pistoia e Cremona che non hanno preso nessuno, quindi anche cioè, purtroppo la pallacanestro non è una scienza, non è matematica, non lo so, non è facile, noi parliamo così, però non è, ci vuole la bravura, ci vogliono i soldi, ci vogliono le persone giuste e ci vuole una buona dose di come si dice in maniera fortuna, si dice, no?
Fortuna. Sì, fortuna. Qualcuno chiama fortuna, qualcun altro chiama in altro
fortuna.
Modo.
Esatto, esatto.
Ok, no, ma infatti io ti ripeto, di per sé sono d'accordo, cioè, detto che non si può mai sapere, è impossibilissimo, e poi dipende da tutta una serie di fattori veramente prevedibili la stagione. Faccio un esempio stupido, metti che Ruzier viene, no? Metti che prendiamo gli americani così, e gara 1 della prima serie playoff, Ruzier si infortuna e va fuori tutta la serie playoff. Cioè, anche quello, no? Può cambiare la stagione, quindi è impossibile certo. Saperlo prima. Però io quello che dico, e effettivamente l'hai detto anche un po' tu tra le righe, è questo. Delle due l'una, non promettete la Serie 1 e poi fate delle mosse che secondo me sono poco coerenti o quantomeno appunto delle scommesse che magari possono andare benissimo, ma anche malissimo. Perché io nelle puntate precedenti lancio sempre questo, come dire, questo scenario, no? Possibilissimo, tragico, ma possibilissimo. Supercoppa, perdiamo due derby, iniziamo il campionato 7-4 con magari un altro derby messo in mezzo perso da qualche parte, può essere, eh? Poi magari da lì vinciamo il campionato, non dico di no, però
non,
come ci ritroviamo a quel punto lì?
Non stiamo registrando l'audio, vero? Non si vede che mi sto grattando beatamente,
no, non si vede, no, oh, solo, okay. Audio, solo audio, però puoi dirlo, okay. Puoi dirlo,
ok.
Però possibile, cioè,
no,
non
certo.
È apocalittico, è assolutamente possibile,
cioè,
voglio dire,
certo.
Non credo che siano pronti a questa eventualità, cioè, nel senso,
diventa un mezzo dramma collettivo, sicuramente.
Il rischio che la stagione parta in deriva verso una stagione tragica in cui va tutto malissimo è fortissimo, secondo me, perché hai preso un coach emergente, perché hai preso un dirigente bravissimo, ma che magari non ha avuto a che fare con situazioni di questo tipo qui, non lo so, poi andrà tutto benissimo e magari lì sarà il momento,
certo,
in cui scendiamo a picco,
certo.
Risaliamo, però quell'annuncio detto lì, saliamo in un anno, peserà moltissimo e bisognerà fare il doppio, secondo me, della fatica per, nei momenti di down, perché anche la stagione in cui ne abbiamo vinte 11 di fila, abbiamo fatto 15-1 ai playoff e siamo saliti in Serie A, c'è stato quel momento. Però sì, è stato affrontato in maniera diversa e ne siamo usciti. Certo.
Beh, noi abbiamo perso il derby e perso la
mamma
Vicenza,
mia,
no?
Mamma mia.
Cioè, non comandiamo una settimana. Però
ma
sì,
io l'avevo detto, all'epoca l'avevo detto, vinciamo tutte per arrivare lì, perché proprio era scritto, per arrivare lì e perderlo, proprio, cioè, senza neanche pensarci.
Però il derby, cioè, già anche se... una supercoppa tutta il settembre, mi sembra, no? Metà settembre, insomma, avremo già bene o male il roster al completo, quindi si vedrà già che tipo di squadra avremo. Se tu vai, se, sembra che giochino a Lignano, tra l'altro, e se tu vai lì e perdi con Udine, perdi con Cividale, cioè diventa già un psicodramma.
Mezzodramma.
Hai voglia, hai voglia. Perché pesa il doppio, no?
Che loro non sono sicuri capito. Gli americani siano al corrente di questa cosa, onestamente. Questo anche dico.
Concordo con la tua stessa paura. E difatti la mia speranza è che avere all'interno della società figure come Cavaliero, Daniele sia sufficientemente bravo a spiegare questo lato, perché io ci ho assistito proprio a scene in cui all'epoca Cavaliero, Coronica e che prendevano i vari Green Parks sotto braccio e gli spiegavano cos'è un derby, cos'è una rivalità, perché la domenica prima c'erano 3.000 persone e quella dopo 7.000, il peso di giocare contro Treviso non è uguale che giocare contro Orzi Nuovi, e loro facevano difficoltà a capire, no? E lì il Parco Italiani e il gruppo di Triestini è stato fondamentale quegli anni. Pecile, Coronica, Bossi, a spiegare queste dinamiche qui a giocatori che nel loro bagaglio culturale fanno fatica a capire, no? Perché per noi una partita inutile, come la vedono loro, una Supercoppa giocata in una palestra a Lignano è molto più importante che una partita di campionato giocata contro Nardò. Cioè, e quindi spiegarlo nella dinamica del loro, non hanno derby, non hanno retrocessioni, non hanno campanilismi, non hanno tifoserie, cioè, quindi sì, per l'americano il basket europeo è un po' di difficile comprensione, no? Ed è quello che abbiamo un po' anche tentato di spiegare noi quella volta che ci siamo incontrati con la nuova proprietà.
Beh, allora raccontaci un po', anzi scusami, tu ci devi dire di Ruzier qualcosa, secondo me, del tira e molla con Ruzier. Poi parli anche degli americani, che questo ci interessa molto.
Allora, Ruzier, la mia percezione è che sia una scelta cardine, no, per questa società. Quindi la sua conferma passa a gioco forza per quelle che saranno le scelte future, no? E adesso però c'è sul piatto, sembrerebbe un'offerta di 500.000 euro in luce. Ragazzi miei, sai, noi ragioniamo col cuore, per Trieste giocare anche gratis, poi però insomma mi dicono di metter lì sulla bilancia 500.000 euro, andare a giocare nella società più organizzata, più forte, più ambiziosa, più titolata d'Italia. Salutare fino a Milano, sinceramente, non lo biasimo, ecco. Poi, chiaro, dall'altra parte c'è l'idea e il discorso che credo che abbiano fatto di dirgli: guarda, qui puoi diventare l'uomo della rinascita, l'uomo che avrà le chiavi dello spogliatoio, del palazzo, della città, e magari quei soldini lì li diamo su 4 anni, non lo so, cioè, è quello che farei io se fossi Arcerio, tutta lui che tratta la questione. E sì, se fino a ieri io avrei detto se Ruzier non firma è un pazzo, oggi forse ti direi se Ruzier non firma per Milano è un pazzo, però sarebbe un pazzo con un cuore enorme, ecco.
Parrebbe che ho visto proprio stamattina prima di registrare che Milano si è ritornata su Flaccadori, perché Messina rivuole Flaccadori. In questo potrebbe.
Concordo con Messina, Flaccadori è bravissimo.
Nori è ottimo, bravissimo, migliore di tutti.
Firma Flaccadori.
Nori, subito loro, così.
Esatto, esatto. No,
speriamo, dai, speriamo.
Secondo me la conferma di Michele oltre al livello tecnico del giocatore, che secondo me non è stato proprio espresso al massimo lo scorso campionato, e per N motivi evidenti, no? Che lui, come un po' tutta la squadra, a un certo momento sarebbe bello che qualcuno ci spieghi cosa è successo.
Perché non l'hanno fatto, strano, che di solito spiegano sempre tutto, no? Per filo e per segno. Stavolta non hanno detto niente.
Non colgo la tua ironia.
No, infatti.
E quindi secondo me in A2 un Ruggiera sposta tanto, e tra le scommesse io punto molto sulla voglia di rivalsa di De Angeli, di Bossi, di Vildera stesso, quindi credo che sia una retrocessione e una macchia nella loro carriera che pesi anche per loro, quindi credo che la voglia di far bene sia molto elevata in loro. E poi Luzzera sarebbe proprio la ciliegina sia emotiva sia per la gente, ma poi anche a livello tecnico, no? Perché poi ti sposta il discorso dei due americani e poi appunto su altri ruoli, però qui entriamo in discorsi
sì, un po' nel tecnico ovviamente,
che lascio a chi ne sa più di me, ecco.
Sì, americani tripla di tabella o a
esatto.
City Sport fanno un ottimo servizio, danno tutte queste informazioni
a chi è professionista. Poi io le partite manco le guardo, quindi me le riguardo a lunedì per TV, quindi immagino.
Benissimo.
Parliamo degli americani?
Sì, dai, allora tu li hai visti, esistono.
Sì, io li ho visti, esistono. Io ho conosciuto Richard De Meo, ho conosciuto la signora, che non mi ricordo il nome.
Anch'io, ma l'abbiamo capito.
E ho conosciuto il canadese di origini indiane, che è il fratello di quello che è sempre qua.
Sì. Che è quello che è proprio fisso a Trieste, diciamo.
Esatto. Ascita, mi sembra si chiama, se non pronuncio male il nome. E, che fa la parte della società qui a Trieste, no? E io li ho conosciuti e sono persone fantastiche, cioè si sono dimostrati disponibili, anche perché mi medesimo sempre nell'altra parte, no? Non avrebbero avuto alcun motivo per chiedere di noi, per capire, quindi il fatto di chiedere un incontro, di ascoltare, di chiedere cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, cosa va bene, cioè è un gesto molto apprezzato, sicuramente non dovuto, quindi l'impressione è stata molto buona, la loro volontà di fare business nella Pallacanestro Trieste è una cosa che personalmente non ho capito, ma cioè non facendo quel mestiere lì non ho le competenze per capire che appeal può dare la Pallacanestro Trieste in America, ma insomma, cioè, sapranno loro, lungi da me giudicare, e la loro volontà è appunto quello, è uno dei 5 anni e un po' ma impegnativo, no? Come cosa, però comunque di portarti il brand Pallacanestro Trieste in alto, non li spaventa anche questo discorso della retrocessione, anzi i loro obiettivi sono rimasti gli stessi, non c'è questa paura, oddio le robe va male, domani vendiamo tutti e scampiamo, e quindi cioè, avendo io visto diverse società, l'immagine è sicuramente positiva, le volontà sembrano persone che sanno quello che vogliono, e quello che forse gli manca è la reale percezione di certi aspetti del territorio, no? Che fare, come dicevamo prima, un'operazione a Trieste non è uguale che farla a Roma, non è uguale che farla a Miami o ad Atlanta, no? E che è difficile perché loro non sono qua, e non conoscono, non vivono il territorio, no? Quindi il fatto che loro abbiano invece una persona che ha la proprietà a star qui, a vivere qui, secondo me è molto positivo, perché lui può cogliere quello che sono questi aspetti qua, no? Per alcune cose è stato più breve il passaggio, per alcune altre magari ci vorrà un po' di tempo, però io sulla proprietà non ho assolutamente nulla, cioè nulla da dire. Poi possiamo discutere su come viene gestita la pallacanestro Trieste, e che ma la proprietà, insomma, la mia opinione è che sembra seria, sembra volenterosa e disponibile, insomma. Non si ha di scampare le case, questo sicuramente. Anzi.
Diciamo che la cosa appunto che stride un po' è questa, come hai detto tu, no? Cioè, da una parte questa proprietà, che anche nei messaggi, video messaggi di Demeo o le conferenze stampa, c'è grande empatia, trovo. Cioè, parla in italiano, cioè prova proprio a parlare anche al cuore dei tifosi certe volte, no? Forse addirittura questo famoso messaggio di risaliamo subito, per certi versi, è anche un po' dettato da questo, in un certo senso, no? Questa voglia di rivalsa anche immediata, no? E quindi trovo che il messaggio passa molto bene quando lo dice lui, no? Cioè arriva proprio diretto e io sono sempre stato soddisfatto della sua comunicazione, in un certo senso, no? E poi però c'è la gestione della società, che è passata per esempio con un silenzio clamoroso, quasi, perché lui un messaggino comunque l'ha fatto, un videomessaggio, ma silenzio clamoroso post retrocessione, che ha lasciato tutti noi con questa ferita proprio a crogiolarci dentro per un bel po', perché là a quel punto lì, chiaro che l'unica cosa che poteva tirarci fuori da quella situazione era un qualcosa che ci facesse dire no, partiamo da subito con la stagione prossima, cerchiamo subito di... Capisco che loro abbiano preso tutto il tempo che è necessario per fare le loro mosse, ma allo stesso tempo devono mettersi, no, nelle scarpe, nella situazione dei tifosi che sono distrutti dopo quello che è successo, no?
Certo.
Questo,
certo,
secondo me è la cosa che sfugge. Com'è possibile che si passi da questa solidità, no, queste persone di un certo tipo all'altra? Tra l'altro mi segnalano che il famoso, possiamo chiamarlo indiano perché io non so come si chiami, quello che sta a Trieste,
Ashit.
Sì, se non lo sta lì male, mentre la gente fa gli abbonamenti, cioè sì, è presente fisicamente.
Lui è molto, per dirvi, quest'estate alla Crese Cup a Domio hanno organizzato per il primo anno un torneo di basket un po' più, diciamo, professionale, così c'era dietro Matteo Pranicò, Fornasà, cioè
una prova seria.
Allora, sì, esatto, e lui era sempre lì. Alla finale era lì, hanno fatto una partita per beneficenza, invitando un po' di giornalisti, politici, che ha anche chiamato anche noi. Lui ha giocato pure lì, ha dato comunque il salto mediatico, c'erano i responsabili social della Pallacanestro, cioè quindi sono sul pezzo, sono sul territorio per determinate cose. Hanno fatto un lavoro bellissimo con questa cosa qui, per una partita così c'erano state, non so, 400-500 persone a vedere, cioè e poi,
come cazzo è possibile che poi dopo ci sia sto deserto? Cioè poi quando entriamo nel vivo ci danno il compitino per la campagna abbonamenti, ci danno zero comunicazione, cioè per carità poi fanno anche dei bei video di presentazione, l'hanno fatti, no, uno al giorno proprio per prendere, però poco onestamente, cioè, per me è quello il compitino, cioè hai fatto veramente il minimo indispensabile, niente più. Eppure, cioè quasi voglio dire, mi verrebbe da dire, ma prendete lui e mettete lui a fare le robe, guarda, sicuro ottiene di più. Anche senza parlare italiano, anche senza solo vederlo, una persona che è così coinvolta già tira di più che fare così che tacco, ho fatto,
sai,
l'acquisto, la
moneta. Loro poi avevano anche paventato una rivoluzione, no?
Ciao Legovic, ecco, vorrei dirti solo questo. Ciao Legovic, l'unico che ha pagato, perché altri io non ho visti.
Sì.
Questi sono dati, cioè non è che...
Che credo, da come l'abbiano, insomma, anche perché poi non si è più sentito, ci sia stato un ridimensionamento del ruolo di Mario Ghiacci, che intanto ami?
Permettimi di dubitare.
Non, non lo so.
Di dubitare.
Non lo so. Beh, non, non, io quello che non capisco è chi fa cosa. Lì si fa difficoltà a capire, no? Tu dicevi all'inizio della campagna abbonamenti fatta dagli americani. Io dubito che sia stata fatta da loro, sinceramente. Perché se è stata fatta da loro,
effettivamente.
Se è stata fatta da loro, mi calano un po' le braccia, no? Cioè, e dico, allora ragazzi, forse la vostra idea di marketing, di sviluppo del brand è che va un po' rivista. Non voglio credere che sia così.
Stride.
Esatto, stride. Alcune
cioè, dici,
cose,
ma com'è possibile che queste persone qui abbiano creato questo?
C'è notizia dell'altro giorno, no? Di conferenze in America dove raccontavano della pallacanestro, il break. Cioè, questi sono gli stessi che fanno queste altre cose qua. Fa un po' così. E quindi, voglio pensare che sia ancora una rivoluzione che però non è proprio come la rivoluzione francese, no? Che si fa in una notte, no? La presa della Bastiglia, ma è una cosa un po' graduale, no? Che vedremo magari col tempo, spero.
Sì, io ti ripeto, non me lo auguro, spero veramente di non passare. Però se si deve passare per lo scenario di prima, perché a un certo punto la gente, prima di rovinare tutta la stagione, 7-4 con derby persi, sparsi in giro di qua e di là, perché la gente dica, boh, vabbè ragazzi, basta, cominciamo a fare le cose in un'altra maniera e accelerare questo processo, beh, a un certo punto un male per un bene, da un certo punto di vista, è dolorosissimo,
sì.
Però io ti ripeto, cioè... Se invece per fare una stagione arrivare in semifinale e dire, boh, però alla fine, cioè, adesso parliamo anche di sta roba qui, no? Sta retrocessione dell'anno scorso, no? Cioè, chi non l'aveva vista arrivare? Tutti, penso. Tassello dopo tassello si sono aggiunti pezzi uno dopo l'altro in cui ti dicevi, boh, vabbè, ma non è possibile, dai, cioè, ci sarà a un certo punto qualcosa, qualcuno che dirà, ragazzi, guardate, state andando dritti verso il fosso, poi... sfiga, chiamate arbitrali, rimonte pazzesche, eccetera, uno retrocede. Però non si può dire che la strada non fosse tracciata. Si è voluto continuare col sistema che è stato fatto anche negli anni precedenti, in cui rischiamo e poi all'ultimo colpo di coda. Va bene, quest'anno è andata male però, ragazzi. D'altra parte, quando si rischia, questo può anche essere il prezzo. Almeno così si è capito che quel sistema lì non funziona. Ora, non vorrei che però... certi versi continuasse in A2, cioè con sì, stai, proviamo. E...
guarda, no? Io cioè, ho ancora sono nella vita delle persone che sono dei flash, no? E io è un flash che credo non credo mai. E siamo a Brindisi, la partita è finita già da una decina di minuti, però perché poi c'è stato quel famoso partita di scafati in cui, guarda caso, ho cominciato 20 minuti, vabbè. E quindi noi siamo a Brindisi, la gente va via, perché per loro era una partita totalmente inutile, no, al fine del risultato, quindi la gente se ne va, il custode spegne le luci, e noi eravamo una ventina in questo settore ospiti che non guardavamo già più la partita da mezz'ora, perché non c'era niente da vedere, c'era stato Trieste, era rimasta immediatamente a casa per l'ultima partita, e eravamo lì a guardare questi cellulari, gli aggiornamenti della partita, e io non guardavo, no? Ero lì con lo sguardo perso nel vuoto, e a un certo momento ho sto flash che arriva questo ragazzo che era lì con noi e mi fa: Mario, è finita, siamo in A2. Cioè, ancora adesso che te lo racconto mi viene il magon, no? E io alzo gli occhi e vedo sto palazzo con già le prime luci abbassate, no? Le ultime persone che vanno via, e c'era un poliziotto sotto di noi che ci siamo incrociati lo sguardo, e sottovoce mi fa: ragazzi, quando volete noi andremo via, ma state pure quanto volete. Cioè, ha capito, perché poi eravamo in 20 e penso che non è stato uno che non si è messo a piangere, no? Quindi c'è, cioè, questa immagine, no? Questi omoni grandi, grossi, con la barba e 140 kg che piangono come bambini perché la squadra del cuore retrocessa, no? Ma retrocessa e non ci siamo resi conto come.
Senza un perché.
Senza un perché, perché la settimana prima noi abbiamo fatto festa fuori dal palazzo fino a mezzanotte con DJ, birrette e che, perché, boh, ma sì, tanto, cioè, vinceremo una, no? E questo vuoi che vinci tutte, e se da noi perdere. E purtroppo è successo questo. E quindi noi ci siamo trovati lì e retrocessi. Ma come? E adesso? Cioè, il tuo discorso è giusto, no? Perché poi, analizzando la corsina di poi, dalla vittoria con la Virtus in poi, è stata un dramma sportivo, perché penso che ne abbiamo perse 9 su 10, qualcosa del genere, potrebbe essere.
Io avevo contato che mi pare nelle ultime, non so, 10-11 abbiamo vinto 2, mi pare, Verona e Virtus, una roba del,
ecco,
genere.
Ecco, fai conto. E quindi una squadra che fa, sì, boh, mettiamo 2-10, cioè è giusto che retroceda. Però ogni volta c'era, boh, ma vinceremo la prossima, ma cosa vuoi che Napoli vinca contro Milano, ma cosa vuoi che Treviso batta la Virtus? E invece ogni domenica succedeva che Napoli batteva Milano, che quello vinceva lì, che lo vinceva. Giuro, ancora adesso non so darmi una spiegazione, e la cosa che mi dispiace è che nessuno me l'abbia data. Questo è, nonostante per mia opinione, ma qua entriamo nel bar sport, che non vedo Legovic il colpevole principale, o quantomeno non l'unico colpevole e non il capo espiatorio di una gestione annuale quantomeno rivedibile, perché comunque ha fatto 22 punti, con 22 punti negli ultimi 8-9 anni eri tranquillamente salvo, no? Quindi sicuramente, come dicevi anche tu, il tiro libero, la sfiga, la rimonta incredibile, però tutto fa parte del gioco, no? E quindi, dicevo, nonostante non veda Legovic l'unico colpevole, la spiegazione è: bastava un tiro libero in più con Reggio Emilia? No, cioè, mi spieghi perché vinciamo quella Virtus e parliamo di playoff, di alzare il palazzetto di un piano, di Eurolega, e 2 mesi e mezzo dopo siamo in 2. Cioè, è successo un qualcosa, un cortocircuito gestionale, tecnico, nella mente di qualcuno, e ci sono stati fatti degli errori di valutazione. Dopo il caso Davis si poteva prendere qualcuno, si doveva prendere qualcuno, e la partita decisiva, che magari non avremmo mai vinto in vita nostra nelle condizioni in cui siamo arrivati, ma noi a Brindisi non siamo mai scesi in campo, non siamo
nelle trasferte prima non ne parliamo neanche,
men che meno, esatto. E quindi queste sono cose che qualcuno mi deve dire: è colpa dell'allenatore, la squadra non aveva più fiducia, l'allenatore, abbiamo sbagliato il gioco, non lo so, dammi una scusa a caso, ma dimmi qualcosa. Il tiro libero in più, sì, è vero, perché è oggettività, tu sei un tiro libero in più con Reggio Emilia, fischiano lo sfondamento a Treviso sì, piuttosto che a Scaffatti no, e siamo vero, l'episodio, però resta il fatto che noi abbiamo vinto 2 partite su 10 nelle ultime, cioè, e con una squadra, sai, siamo cisti, siamo scarsi, la metti via e dici, vabbè, bravi ragazzi, più di così non riescono a fare, ma noi avevamo una squadra, secondo me, molto più forte di Scafati, di Napoli, di Treviso stessa, noi magari nei playoff no, ma a una posizione tranquilla tra l'ottava e l'undicesima posizione potevamo arrivare comodamente, cioè, e quindi questo è. Poi magari, che ne so, il caso Davis ha destabilizzato l'ambiente, non lo so, ognuno può trarre le sue conclusioni, le sue congetture, avere un cugino che gli racconta la verità. Non lo so, fatto sta che sì, è una retrocessione che ancora oggi brucia e non poco, perché invece magari di spendere, boh, adesso girano voci di 5, 6, 7 milioni che spenderanno quest'anno, vai da qualche parte, dai 300.000 a un americano per venire qua a giocare 4 partite e che dai la palla a lui, segna 40 punti, non lo so, magari non, no, con i secoli, ma purtroppo non... Però sì, il rammarico che forse qualcosina in più si sarebbe potuto fare e che il risultato sarebbe potuto essere diverso, c'è, questo sì.
Assolutamente. E, guarda, il mio flash è questo. Tu mi hai detto il tuo, ti dico il mio. Io purtroppo, per chi non sapesse, io vivo in Francia, quindi mi abbono lo stesso, ma vengo quando posso. La partita con Verona non sono potuto venire, quindi l'ho vista a casa mia qua in Francia. L'ho vista anche con mio figlio, che è piccolino, e lui l'ha guardata, non so, 5 minuti, poi dopo giocava con i Lego, guardava papà che guardava la partita. Benissimo. Beh, già 5 minuti va benissimo. E mi ricordo la gioia finale dopo la vittoria, no? Perché appunto, come dici tu, sembrava fatta. Guardo il telefono e vedo che Treviso vince. E lì per 3-4 secondi ho capito. Poi ho cominciato a dirmi, no, ma tranquillo, che tanto appunto una perde, una... Ma lì avevo già capito che era finita. Ho già capito perché loro non avrebbero mai vinto a Venezia, come noi non avremmo mai vinto a Brindisi, ed era quella la partita chiave. Tutte le altre erano... caso, devono finire appunto come sono finite in un modo o nell'altro, Trento che non gioca, Reggio Emilia, Brescia che si caga addosso e butta via tutto. Lì avevo già capito che era finita. E una cosa che mi piacerebbe chiederti è questa: secondo me, come dici tu, brucia più di un... perché tu puoi retrocedere, no? Magari è già successo anche, no? Però spesso te lo aspetti, o magari fai una stagione di un certo tipo, sempre ultimo, e poi dopo a un certo punto non ti riesce la risalita, eccetera. Così. Però, esatto, però qui proprio non se l'aspettava nessuno. Cioè, o meglio, a un certo punto tutti sospettavano, ma nessuno ci voleva credere, ecco, mettiamo così. Perché a un certo punto, quando continuavi a perdere di 30 punti in trasferta, la paura ti veniva, però provavi a non pensarci. Io mi ricordo che c'erano queste fazioni anche, no, su internet, di chi diceva vai che ce la facciamo, no, siamo già retrocessi, no, allora di qua, così. E secondo me un'altra cosa che ha cambiato molto è che l'ultima partita non era in casa, cioè alla fine il pubblico si è congedato con una grandissima vittoria che sembrava salvezza, e invece poi così non è stato. Io mi chiedo, Sliding Doors, e se fossimo stati in casa, tu dici magari vincere o perdere, quello boh, è relativo, come avremmo cioè quale sarebbe stata la reazione secondo te? Applausi convinti, tristezza, fischi?
Allora non lo so. Allora beh, calcolo che se noi avessimo perso con Verona sarebbe stata la retrocessione. Non so se matematica o perché noi quel giorno li abbiamo mandati giù, loro quel giorno erano retrocessi, però non so noi se perdendo
non matematica tipo Verona e un'altra dovevano perdere praticamente, esatto. Noi vincere, credo.
Ok, io credo che non sarebbero usciti dalle clausole.
No, perché a un certo punto la squadra ha proprio mollato, più psicologicamente che tecnicamente, secondo me.
Poi ti dico anche un'altra cosa, però sapete, siamo sempre nel se e ma. È un peccato che l'ultima fosse a Brindisi.
Certo, certo.
Perché se l'ultima capitava a Verona, Treviso, Trento, Milano, e che noi andavamo fuori in mille. E allora lì cambia, non so, magari non cambia niente, magari non cambia niente, però c'è quella utopia di dire magari i giocatori trovavano quella forza in più, quel qualcosa in più, ma magari anche no, non mi avevano più, perché noi li abbiamo visti, noi siamo andati a Brindisi in palazzo la mattina,
che sì, c'erano anche le foto, facevano,
esatto, che abbiamo portato quello striscione lì, che abbiamo fatto le foto insieme, e loro non cioè, li vedevi negli occhi, non ne avevano più di testa, di fi, poi sono arrivati anche in condizioni fisiche molto precarie, no? Perché quel giorno lì De Angeli non camminava da un paio di giorni, Barclay giocava con le infiltrazioni, non ricordo neanche più il nome, il lungo, Spencer anche aveva le fascite piantare, Davis non c'era, quindi giocavamo con uno straniero e mezzo, tre italiani e un quarto, insomma diventa difficile anche a lui e lei tenere botta, no? Figurate a Brindisi, che era una signora squadra, però non ne avevano proprio più di testa, di gambe, quindi la percezione che noi a Brindisi non avremmo mai vinto neanche giocando 16 volte era palese già dal mattino, se no insomma chi ha gli occhi più acuti già dei giorni precedenti. Però sì, noi ci, cioè, io ci credevo, nella mia testa non esisteva l'ipotesi retrocessione, era proprio quel ragionamento che facevamo prima, no? Ma bon, ma vinceremo la prossima, ma bon, costa vuoi che vinci tutte, ma bon, è bon qua, bon là, bon su, bon zo, purtroppo è successo imponderabile.
Assolutamente. Beh, lasciamocelo alle spalle e
sì,
concludiamo
fa male,
con...
Fa male.
No, ma ancora adesso, sì, e sì, ti ripeto, pensare che un paio di vittorie magari adesso inizio di stagione la mandi via è utopia, cioè ti ripeto, anche facessimo il famoso campionato in cui ne vinciamo 11 di fila all'inizio, eccetera, poi metti che perdi il derby, come successe quella volta lì, torna tutto fuori, cioè... Ci vorrà tempo, tanto tempo secondo me.
Però se devo fare una scommessa o accettare un compromesso, accetto di perdere il derby come nel 2018 e poi essere promosso.
Sì, sì, cioè, certo, sì, questo lo facciamo tutti, penso.
Se devo mettere
sì.
sul piatto della bilancia...
Che okay, abbiamo perso perché poi andremo su, così, no, per giusto così ci dà una giustificazione, altrimenti
è esatto.
Difficile. Ma guarda, allora parliamo di derby, quindi facciamo una breve carrellata, volevo fare con te per concludere, su chi incontriamo l'anno prossimo, cioè ormai l'anno prossimo, a settembre ormai, praticamente, no? Abbiamo questo simpatico girone in cui abbiamo ben due derby regionali, che poi scusami, Cividale, lo chiamiamo derby o facciamo come quelli di Udine che non li calcolano neanche, fan finta, no? Così non... Che loro hanno i tifosi allegri, no? C'hanno quelli che non insultano gli avversari, no? Ho scoperto
sì,
cose qua.
Io li ho visti perché appunto ho visto a Cividale la partita contro Forlì, e giocano in quel palazzo dove tra l'altro noi abbiamo perso...
Cioè, siamo andati, come no?
Siamo andati, abbiamo perso un derby.
Male,
con polemiche assurde con Mastrangelo, non so se ricordi.
Sì, come no, fenomeno.
Mastrangelo, fenomeno. Esatto. È un clima da festa, cioè per loro essere in A2 è un successo incredibile, no? Quindi... personalmente derby e altro, ecco, non vedo...
È una trasferta, dai, una trasferta vicina.
Ma insomma, i nostri derby sono Udine, sono Gorizia, un po' perché sono gli ultimi anni allargando al Triveneto, Treviso, Venezia, questi sono i derby Cividale, insomma, non l'annovero sotto i derby, ma non l'annovero neanche sotto la rivalità.
Io li ammiro molto, ti devo dire la verità, perché secondo me sono veramente, cioè, come Mikalić, che già come dirigente stimo moltissimo, perché è quel tipo di persona lì che proprio ci mette il cuore in quello che fa e si vede e lo trasmette, che è proprio quello che manca a noi in questo momento, proprio papale papale. Ed è riuscito con le sue competenze a tirare fuori dal nulla una realtà del genere, è veramente impressionante, quindi mi fanno molta simpatia, perché
sì,
è un lavoro fatto molto bene e non puoi non ammirare un lavoro fatto bene, c'è poco da fare.
Assolutamente, concordo, no, no. Mikalic è una brava persona e ha fatto una cosa, ha costruito una realtà molto bella. Alla faccia,
assolutamente,
aggiungerei
sì, sì, decisamente. Quando poi vinceva i derby, diceva sì, no, vabbè, un pedone, nessun problema, no, figuriamoci. Invece, poi dentro, chissà cosa pensava davvero.
Esatto.
Vabbè, abbiamo Udine, questo hanno due partite molto importanti, ovviamente. Questo già partiremo appunto
abbiamo
con
Udine,
la stagione.
Che, sì. Conta tanto per quello che è, insomma, l'egemonia regionale, no? Cioè, ricordiamoci che l'ultima volta che abbiamo avuto a che fare con loro è stata quella bellissima domenica di luglio, in cui abbiamo fatto passare un aereo sopra le loro località balneari, rivendicando un po' il titolo di padroni cestistici della regione, no?
Sarebbe bello dimostrarlo di nuovo.
Sì, non esisti più nell'aeroporto nella ditta che faceva quel servizio.
Certo,
spoiler.
Ci toccherà farlo in palazzetto.
Però sì, insomma, diciamo che ecco, poi tempo passa, le due gire, siamo di nuovo qua. Però ecco, sì, l'egemonia cestistica regionale è una cosa che ci appartiene da diversi anni, no? Per vederli davanti a noi dobbiamo tornare ai inizi degli anni 2000, no? Con noi falliti e loro in A1 con Snyder, poi sono falliti anche loro, ma per un paio d'anni noi eravamo nelle leghe minori e loro erano lassù. E se no, insomma, a livello cestistico abbiamo sempre comandato noi, no? Quindi sarebbe bello portare avanti questa tradizione, no? Dai famosi derby Edi, spendi e spandi, 10-0 e mandi, no? Che abbiamo vinto.
Che ricordi?
10 derby di fila. E sì, Udine è sicuramente la partita più sentita, no, del prossimo anno. Poi anche altre diverse cosettine carine, no? Perché c'è la Fortitudo, con cui insomma è sempre un piacere incontrarsi ed un piacere batterli, il motivo per cui insomma loro avranno sicuramente il dente avvelenato nei nostri confronti, visto i risultati delle ultime sfide con loro, no? E quindi sarà una partitina calda. Presto abbiamo le due partite con di amicizia e scambi mangerecci con Verona e Forlì, due partite che appunto, visto il nostro rapporto con Forlì, possiamo considerare un po' così sul chi va là a livello di tifoserie, con Rimini e Cento, e insomma potrebbero essere partite calde, e per il resto direi
poca roba.
Il voto cosmico può definirlo correttamente, perché guarda, le sto leggendo perché a memoria non le ricordavo. Umana, San Giobbe, Chiusi, Cividale, abbiamo parlato, Forlì, Nardò, Basket, Pallacanestro, Zinuovi, Assigeco, Piacenza, Rimini, abbiamo detto, Udine, Verona. Quindi, insomma,
bisogna dire che per fortuna trasferte lunghe, parte Nardò, non tantissime.
Ma sai che paradossalmente per noi è molto più facile, parlo degli ultimi anni, no? Era molto più facile andare a Sassari, a Brindisi, a Scafati, perché quando usciva il calendario noi prenotavamo gli aerei, si partiva o da Trieste o da Treviso, prenotandoli subito, non abbiamo mai pagato un biglietto aereo più di 25-30 euro. E arrivavamo lì in due orette alla grande, e quindi era molto positivo. Diventa più difficile andare a Chiusi, che siamo andati a vedere dov'è, perché insomma,
certo,
a scuola in geografia non ti insegnavano dove sta Chiusi, e sono quasi 8 ore di macchina, e quindi diventa sì, però mediamente bello, insomma, sicuramente sono più accessibili, sono più accessibili per il campionato, no? Perché poi alla fase orologio ti becchi in trasferta, diciamo che siamo primi o secondi o roba del genere, ti becchi in trasferta in casa le prime 5 dell'altro girone, e in trasferta dalla sesta all'undicesima. E guardando così hai Latina, Roma, Rieti, le siciliane c'erano, quindi ecco, lì diventa più complicato, no? Però insomma abbiamo sempre fatto tutto, e se l'entusiasmo ci accompagnerà faremo tutto quest'anno. Dai, poi chiaro, come dici tu prima, se nella nefasta ipotesi perdi la Supercoppa, fai 4-7 le prime 11.
7-4, guarda, anche non male, ma sei tipo terzo, quarto, una roba del genere, prima Udine magari, proprio per esagerare.
E poi devi andare a Chiusi un mercoledì, mi sembra a dicembre, cioè tu mi fai settimana, diventa difficile, ecco, diventa dura, però insomma. Noi pensiamo positivo, quindi faremo tutto.
Ultima chiusa prima di concludere, Udine, no? Signor Daros che va a Udine, no? Questa è stata una grande polemica che c'è stata, no? Tra chi dice professionista, quindi fa quello che vuole, chi dice no, traditore, perché è andato lì. Che ne pensi?
Allora, ti dico che per caso, ma io Daros l'ho visto e lo sapevo prima che lui firmasse questa cosa qua, e ognuno è libero di vederla a modo suo. Io ti dico la mia personale. Lui mi ha fatto un discorso e il discorso è condivisibile. Lui ha preso cade qua, vive qua, vuole fare la sua vita qui. Lui sarebbe ritornato a Trieste più che volentieri. Ha cercato Trieste non ha cercato lui, quindi i matrimoni si fanno sempre in due per motivi tecnici, insomma, legittimi, non lo so. E quindi io mi sono guardato attorno e ho avuto offerte da, non mi ricordo, Agrigento piuttosto che Molfetta piuttosto che Rieti, non lo so, ma io volevo rimanere qua in zona. Ha ricevuto l'offerta di Udine, infatti ho un'età che non è che ho ancora 1000 anni davanti, perché ricordiamo se lo c'è sempre, no? Cioè è il loro lavoro, no? Non è che vivono dell'amore dei tifosi, e quindi vado là. Spero che mi vorrai ancora bene, non mi viene di cioè ci vedo una situazione diversa, no, rispetto a un Kelechevic di 20 anni fa, che nel derby successivo ci fa il dito medio. Insomma, ci sono stati casi, dai, De Angeli ha giocato a Udine, lo stesso Ghiacci è andato a Udine, no? Con Busani, il massaggiatore, cioè, in questa vicenda di Daros non ci vedo un tradimento o un'offesa alla città.
Non è un peccato così grave, dici?
Ma non è un peccato così grave, è chiaro che è un qualcosina... penseremo e faremo, cioè insomma, non spoileriamo troppo, però sempre in maniera bonaria, no, nei suoi confronti, perché insomma io credo che, come è stato per altri giocatori, no, per esempio Schina, cioè che tornerebbe qua a piedi a giocare, no? a Trieste, però poi le scelte tecniche le fanno altri, e quindi è normale che a una certa uno faccia le proprie scelte professionali, no? Non lo vedo in un momento così, in questi anni in cui le bandiere poi a livello sportivo non esistono più, messa così non la vedo, cioè sarebbe utopistico pensare che qualsiasi giocatore che passa sotto la volta del Padova Trieste poi non finisca a giocare a Udine piuttosto che Treviso, piuttosto che Fortitudo, bello, piuttosto che insomma, dai, chiaro che.
Però permettimi poi la provocazione.
L'accetto, vai.
Per me da Ross non è qualsiasi giocatore, cioè Terry che se ne va a Udine, ma vai pure, guarda, con piacere.
Sì,
da Ross per tutti è comunque uno degli eroi della promozione di quel ciclo lì, no? Quindi per quello secondo me forse fa più scalpore che un De Angeli l'anno scorso, due anni fa.
Concordo assolutamente, e a maggior ragione che noi proprio come curva abbiamo fatto una maglietta con una frase di De Ross, con le frasi di una sua intervista, cioè, quindi sicuramente per noi il valore affettivo verso Matteo è elevato. Ma magari la contestualizzi, nel senso, cioè sono passati comunque anni, era andato via, lui sarebbe ritornato, sì, dispiace, ma non c'è quella credine, quell'astio o quel risentimento. Com'è? Non so, se in A1 uno veniva a Trieste a gennaio per andare a giocare a Udine la settimana dopo, ecco. Quello sicuramente. Diciamo più di rivederlo, sì, a Trieste con quella maglia bruttina addosso.
Sì, esatto. Beh, sì, io più o meno avevo detto la stessa cosa, avevo detto che chiaramente professionisti, quindi chiaramente vai e fai i tuoi interessi, no? Ovviamente. E quindi non c'è nessun problema. Dopodiché non posso non dire che l'immagine immacolata sia la stessa, ecco, mettiamo così.
No.
Nel senso, poi magari avete un rapporto più stretto con lui, un po' meno, e quindi, ecco, magari ricorderò più Cavaliero e ricorderò più, non lo so, Prandin, e un altro, magari da Rosso lo metterò un po' più in seconda fila, vista questa cosa qui, che magari è un po' ingeneroso, però d'altra parte la differenza tra appunto una bandiera e una non bandiera, cioè tu non lo sei e non c'è nessun problema che tu non lo sia e fai le tue scelte, va benissimo, però una piccola conseguenza ci sta a un certo punto, sì, dal mio punto di vista, ecco, almeno
assolutamente, ripeto,
però
assolutamente legittimo,
zero il resto, nessun problema,
e ci saranno anche persone sicuramente meno intransigenti
sicuro,
e meno comprensive di me, no? Perché ripeto, io l'ho beccato per caso e mi ha fatto questo tipo di discorso, quindi io ti dico la mia opinione, quindi ci saranno sicuramente persone che la vedranno anche peggio, no, della tua. Sì, io non, quella squadra del 2018 è stata un po' mitizzata, no, per il risultato raggiunto, e quindi portati tutti a, poi chi più, chi meno, hanno preso strade diverse, e lui è l'unico che a distanza di 6 anni, no, quindi insomma, non proprio nell'immediato, è arrivato lì. A me sinceramente dispiace più per lui, no? Perché comunque non verrà promosso, comunque giocherà male, comunque a metà
un palazzo schifoso con
esatto,
tifosi,
esatto,
mediocri.
Esatto. Quindi lo riaccoglieremo a braccia aperte, buon Matteo.
Certo, quando cambierà idea, va bene.
Esatto.
E boh. Perfetto, guarda, abbiamo parlato un po' di tutto e non posso fare altro che ringraziarti per la tua presenza,
per
la disponibilità,
per l'invito.
E beh, magari ce ne saranno anche più altri nel corso della stagione, più avanti, vedremo, assolutamente, ormai conosci la strada. Io saluto tutti i nostri ascoltatori, do appuntamento ovviamente visto che magari c'è qualcuno che non ci ascolta, abbiamo una pagina Facebook e Instagram, Voci da Via Flavia, se qualcuno volesse seguire. Abbiamo anche l'altro podcast che parla di Triestina, noi sappiamo che ci sono tanti che seguono tutte e due, basket e calcio, quindi a brevissimo, fine settimana ci sarà una nuova puntata su quello che sta succedendo. E non mi resta altro che salutarvi tutti quanti e dirvi alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao ciao.